Si terrà questo giovedì 28 agosto alle 7 di sera il presidio Verità e Giustizia per Danilo Riai, organizzato, come leggevamo prima, dal comunicato dal collettivo Rotte Balcaniche, dal centro sociale Giango di Treviso, dal centro sociale Arcadia di Schio, davanti al carcere di Treviso, cioè il carcere di via Santa Bona Nuova. Ora, proprio il collettivo Rotte Balcaniche ha contattato la radio per fare una diretta, raccontare quello che è successo e anche lanciare, insomma, questa giornata, questa iniziativa di lotta per ricordare Danilo Riai, per chiedere una verità rispetto a quanto gli è accaduto mentre era in custodia dello Stato e, insomma, per anche lasciare giustamente fomentare la rabbia e organizzarla insieme senza, ecco, rimanere schiacciati da quella sensazione di non poter fare nulla.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, prima di tutto, prima anche di lanciare il presidio, vi vorrei chiedere un po' di raccontarci chi era Danilo Riai e come è morto.
Sì, Danilo era un minore straniero non accompagnato, insomma, così come vengono definiti i ragazzi minorenni che arrivano da soli in Italia, e viveva in provincia di Vicenza tra varie comunità per minori. E in realtà era anche un ribelle, diciamo, uno spirito libero. Era un ragazzo che scappava spesso da queste comunità e viveva in città. E quello che è successo è stato che il 9 di agosto, mentre, insomma, era particolarmente agitato e confuso, ha tentato di fare vari furti, poi è stato inseguito dalla polizia in centro a Vicenza e dopo varie, insomma, vicende è stato bloccato, si era nascosto dentro un appartamento, si era barricato dentro un appartamento abbandonato, è stato bloccato dalla polizia, è stato colpito con il taser e portato nel carcere minorile di Treviso, il carcere minorile più vicino a Vicenza. E tra la notte, dopo un giorno praticamente, la notte fra il 10 e l'11 di agosto, sembra, insomma, dalle ricostruzioni che hanno fatto le autorità e i giornali, che abbia provato ad impiccarsi all'interno di un bagno del carcere minorile. È stato portato in ospedale a Treviso, è stato 2 giorni in terapia intensiva prima di morire sostanzialmente. E questa è un po', diciamo, la cronaca dei fatti che forse avrete anche già
Sì,
sentito.
adesso abbiamo appunto letto la ricostruzione dei giornali, però ci sono una serie di cose che non tornano, di punti oscuri in questa ricostruzione. Ce ne vuoi parlare?
Sì, ci sono tutta una serie di punti oscuri e di responsabilità, insomma, che non sono assolutamente emerse in quelle che sono state le dichiarazioni delle autorità, ecco. Ci sono sicuramente dei dettagli molto grotteschi, cioè per esempio il fatto che mentre lui già si trovava in terapia intensiva alla questura di Vicenza, il lunedì faceva una conferenza stampa pubblica per elogiare gli agenti che avevano partecipato alla sua cattura. Quindi immaginiamo una conferenza stampa in questura per parlare della cattura di un 17enne
Che è in terapia intensiva, cioè mi sembra
era già in
veramente
terapia
oltre.
intensiva. Il GIP ha autorizzato la sua detenzione quando lui era già morto, un altro particolare agghiacciante, e poi rimangono un sacco di punti oscuri nella vicenda, cioè l'oggetto con cui lui si sarebbe impiccato non torna, diciamo, nella storia, e non tornano le responsabilità, cioè del perché lui non è stato calmato e magari portato in un ospedale, aiutato, invece che essere portato in un carcere minorile. E cosa è e come ha fatto ad impiccarsi con un paio di jeans? Quanto tempo è passato? Non era custodito da qualcuno, non era, cioè era evidentemente una persona che in quel momento non stava bene. E cosa è successo quando è stato arrestato? È stato colpito col taser e non è stato portato in un ospedale? Cioè, ci sono tutta una serie di dettagli, di responsabilità omesse, in questa storia, che è stata troppo velocemente, a nostro avviso, derubricata come suicidio, la fatalità, con tanto ovviamente di ondata di odio mediatico verso i giovani stranieri che seminano il panico nelle città, e la solita, diciamo, narrazione classista e razzista che è quella delle autorità, che è quella dei giornali.
La domanda che ti faccio, perché la cosa che mi preme, che vorrei sapere, è che cosa è successo dopo, nel senso che è un minore non accompagnato, i genitori probabilmente non si trovano in Italia, quindi come seguire questa vicenda affinché non venga insabbiata tutta la sua storia?
Intanto ciao a tutte, ciao a tutti. Noi, dopo il fatto che è successo della sua morte, siamo partiti subito come collettivo nella ricerca dei familiari. Siamo partiti subito nella ricerca per dargli un supporto sia economico sia psicologico alla famiglia. Ma più ci entravamo in questa vicenda della ricerca dei familiari, più tanti punti venivano fuori. Noi siamo partiti andando in questura, siamo partiti andando in procura a Vicenza, siamo andati in procura a Treviso, la procura ci ha portati ad andare davanti al carcere minorile a parlare con la direttrice del carcere minorile. Del carcere minorile siamo andati all'ospedale, l'ospedale ci hanno portato fino ad arrivare all'obitorio. E tutti questi passaggi che abbiamo fatto per ricercare la famiglia, siamo venuti lì a capire che dentro questa storia c'erano molte domande che bisognava rispondere. La famiglia, siamo riusciti a rintracciarla, e la famiglia, dopo 2 settimane della morte del ragazzo, non sapeva niente. Una famiglia che abita a Tunisi, lui non ha parenti qua se non una cugina di lontano grado in Sicilia, ma tutti i suoi parenti si trovano in Tunisia. La famiglia non è stata allertata da nessuno, è stata allertata dall'ambasciata, ma gli hanno solo detto che il ragazzo è morto e che sarebbe ritornato a breve in Tunisia. Con la nostra chiamata la famiglia è stata un po' colta di sorpresa, perché appunto loro non avevano dettagli di quello che è successo, non avevano nessun dettaglio. Così con la famiglia siamo riusciti come collettivo, insieme anche al centro sociale, abbiamo creato un team di avvocati, abbiamo in questo momento 3 avvocati che sono di supporto alla famiglia. Un altro punto che vorrei dire sugli avvocati, che da quando siamo riusciti a delegare gratuitamente gli avvocati alla famiglia, gli avvocati stessi hanno difficoltà a recepire informazioni da parte della procura. Cioè, la procura non dà informazioni, anche se gli avvocati sono delegati in sostegno della famiglia, ma la procura, il PM, l'avvocato che in questo momento ha i dettagli della vicenda, non vogliono darci i dettagli, appunto, all'avvocato, e troviamo difficoltà in questo da parte loro, infatti.
Insomma, una totale non collaborazione appunto degli apparati dello Stato e della giustizia rispetto a quanto è successo, mentre questo giovanissimo ragazzo era sotto appunto la custodia statale. Una delle cose che chiedevate nel comunicato che è uscito dopo la morte di Danilo è per lanciare il presidio che ci sarà giovedì, era che venissero effettuate delle indagini sul corpo di Danilo prima del rimpatrio della Salma, cosa che scrivevate, ha chiesto anche l'avvocato. Com'è andata?
Ieri siamo andati a fermare, il corpo doveva essere rimpatriato ieri, siamo andati con l'avvocato per fermare tutto questo. C'è stata un po' di difficoltà da parte appunto del consolato tunisino e da parte dell'impresa funebre, che voleva a tutti i costi rimpatriarlo. Praticamente abbiamo avuto la sensazione che tutti volevano rimpatriare questo corpo per chiudere un po' la storia. Il corpo è stato rimpatriato solo perché la famiglia ieri si è trovato in questo bivio, che doveva decidere se lasciare il corpo o se rimpatriarlo. Mi verrebbe quasi da dire sotto minaccia psicologica, perché il consolato gli ha detto che se il corpo non tornava domani non sarebbe più tornato nei prossimi giorni. in questo momento qua la famiglia aveva bisogno del corpo, perché la famiglia in questo momento qua è una famiglia che già si trova in uno stato di povertà, diciamo, e sono lì che aspettano che il corpo arrivi per chiudere un po' la storia. C'è stato, non abbiamo ancora informazioni, ma lo scopriremo dal 2 settembre, quando, perché il PM in questo momento è in vacanza e non risponde all'avvocato, però il 2 settembre avremo tutte le carte in mano, perché un'autopsia è stata fatta. Non sappiamo se è un'autopsia generale, se è un'autopsia minima, ma un'autopsia è stata fatta e il 2 settembre scopriremo tutto questo.
Ecco, io così riparto di nuovo dal comunicato che insomma è stato scritto, perché insomma l'incipit mi ha fatto molto pensare, no? Inizia dicendo che l'ultima volta che un ragazzo si era tolto la vita in un carcere minorile era il 2003, cioè 22 anni fa, no? E poi insomma prosegue dicendo: non è un caso che accada ora. Mi sembra che ci siano in questa storia cristallizzate tante cose del nostro presente, no? Per cui la disumanizzazione dei ragazzi con un passato migratorio che abitano nelle nostre città, la tendenza costante a fare in modo che ogni fatto di cronaca diventi una scusa per aumentare la militarizzazione delle nostre città. Insomma, ci sono tante cose, oltre ovviamente a quello che avete citato voi, cioè il decreto Caivano. Vogliamo un attimo parlare di questo?
Sì, sicuramente questa, diciamo che questa storia, ovviamente la storia di Danilo è una tragedia di quello che è successo a questo ragazzo, ma è una storia che parla di tante persone che in questo paese si trovano sempre di più, diciamo, soggette a dei processi di criminalizzazione continui, e processi che sappiamo essere selettivi, nel senso che colpiscono specificatamente una fetta di popolazione, che è quella razzializzata, che spesso è quella giovane, che è quella povera, e racconta insomma di una società che va sempre di più verso un modello repressivo, autoritario, dove è facilissimo finire in carcere per reati minori se non sei bianco, sostanzialmente. Sappiamo benissimo come funziona la giustizia, insomma, dello Stato, e quindi anche noi, diciamo, abbiamo questa impressione che la storia di Danilo in realtà sia una storia dove convergono tante storie, dove convergono le contraddizioni di questa società, e sappiamo che appunto con il decreto Caivano è diventato molto più facile finire in detenzione per i minori. L'istituzione delle zone rosse nelle nostre città è un altro meccanismo per cui la presenza della polizia è diventata, e i controlli di polizia diventano sempre più intensi. Tutte le stazioni dei treni, almeno parlo per il Veneto, in tutte le stazioni dei treni sono militarizzate, e c'è un continuo controllo di documenti su base razziale. La condizione delle carceri è una condizione di sovraffollamento, di disumanizzazione, di opacità completa rispetto a quello che avviene all'interno delle carceri, ma non solo delle carceri, perché poi potremmo anche aprire tutto un discorso che riguarda la salute mentale, perché Danilo doveva essere preso in carico quanto persona che in quel momento non stava bene, che aveva un'evidente crisi psicologica, e invece non è stata riconosciuta questa necessità, e ancora una volta la devianza, l'abbandono istituzionale, perché poi questo abbandono, prima avviene l'abbandono, poi avviene la repressione, la punizione. Attraverso questa storia si possono leggere tante delle contraddizioni che diventano sempre più grandi.
Tra l'altro, leggendo la ricostruzione, Danilo è stato portato a Treviso, che è poi il luogo dove farete il presidio giovedì, e anzi poi la prossima domanda che vi farà appunto di lanciare questo presidio, perché a Treviso si trova il carcere minorile, giusto?
Esatto, è un carcere che in realtà è abbastanza piccolo, ma è il più sovraffollato d'Italia, carcere minorile più sovraffollato d'Italia. E una cosa tra virgolette strana che è successa dopo la morte di Danilo, è che pochi giorni dopo Nordio, quindi il ministro della giustizia, dichiara che quel carcere minorile sarà chiuso e ne stanno già costruendo un altro, infatti in provincia di Rovigo, per insomma, la regione del Veneto. Un altro elemento che un po', no, fa sospettare che ci sia qualcosa all'interno di quella struttura che voleva essere nascosto.
Chiaro. E arriviamo così al presidio che ci sarà giovedì?
Sì, giovedì alle 19 ci sarà un presidio fuori dal carcere di Treviso, che è stato lanciato da noi insieme al centro sociale Arcadia e al centro sociale Django di Treviso. Hanno già aderito molte realtà e sarà sicuramente un momento di ricordo per Danilo, ma sarà anche un momento appunto per chiedere risposte, per chiedere giustizia su questa storia, ma anche per chiedere insomma la liberazione dei detenuti, la fine di questo modello detentivo e criminalizzante e razzista. Il nostro volontà insomma che questo sia solo l'inizio, sia l'inizio di una lunga battaglia che speriamo che diventi anche una battaglia legale, processuale, perché vogliamo arrivare ad avere dei responsabili di quello che è successo e questo è anche quello che vogliamo, la nostra promessa alla famiglia, ma è anche una battaglia che sia una battaglia contro le carceri, contro il razzismo sistemico, insomma che porti anche nel nostro territorio questo tema, insomma, che troppo spesso viene trascurato, viene invisibilizzato.
Guarda, io ovviamente, sai, a Torino c'è stata la questione di Moussa Balde, anche lui morto, in una maniera diciamo simile, si è contattata la famiglia, si è seguita la famiglia nel processo per cercare di accertare la verità. È chiaro che la verità in genere sta alla larga dalle aule di tribunale, ma secondo me è importantissimo creare dei legami, connettere persone che stanno dai due lati del Mediterraneo, come spesso per insomma le famiglie di ragazzi che invece abitano nelle nostre città e tante storie che si intersecano. Fondamentale è quello che dici tu rispetto alla facilità con cui le persone vengono messe in carcere anche quando palesemente non sono nelle condizioni di affrontare una carcerazione, sempre che esista veramente una possibilità di affrontare una carcerazione, ma questo è ancora un altro discorso rispetto a persone che si trovano in un evidente stato di disagio psicofisico e vengono rinchiuse nelle celle. Io rinnovo l'invito a tutte le persone che fossero in zona o che ci volessero andare a partecipare al presidio giovedì 28 agosto alle ore 19. Giustamente nel comunicato si ricordano anche Rami, Moussa, Wissem, tutte le vittime della razzismo di Stato e della violenza della polizia. Secondo me è importante che questi vari comitati che chiedono verità e giustizia si parlino, che si intersechino queste storie che sono tanto simili, per fare in modo che anche la risposta rispetto alla violenza poliziesca e statale sia forte e unita. Io vi ringrazio tantissimo e vi chiedo se ci sono altre cose che volete aggiungere.
Grazie a voi, grazie di questo spazio.